Buonasera ragazzi. Allora, proseguiamo le nostre lezioni con riferimento ai modi e ai momenti dell'allegazione dei fatti, che è anche un paragrafetto che trovate nelle vostre dispense, però noi lo vediamo un pochino più approfonditamente rispetto al cenno che è presente nelle dispense del professor Trocker. In particolare, noi fino ad ora abbiamo fatto una panoramica con riferimento alle tipologie dei fatti, al fatto nel processo, al momento in cui il fatto entra nel processo, anche ai profili problematici che ci sono con riferimento al trattamento del fatto nel processo. Però ora scendiamo un po' più nel tecnico, ovviamente mantenendo come bagaglio quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi articolo 2697 nella ripartizione tra attore e convenuto dell'onere della prova. Però abbiamo già detto che l'articolo 2697 parla dell'onere della prova, ma una pregiudiziale, diciamo, logica è l'allegazione del fatto. L'allegazione del fatto nel processo, che ricordo significa narrazione della storia, questa è l'allegazione del fatto, avviene in momenti e con modalità tecniche diverse a seconda del rito che è prescelto. In particolare cercherò di fare una panoramica con riferimento ad alcuni diversi riti, certamente al rito ordinario, che ricorderete da procedura civile, quello che si introduce con l'atto di citazione e gli articoli 163 seguenti, per raffrontare poi la diversa tecnica di allegazione e soprattutto i diversi tempi, i diversi momenti, come dicono le dispense, dell'allegazione nel processo del lavoro, e vedremo anche come questa tecnica di allegazione, cioè il momento in particolare dell'allegazione, è diverso nei riti sommari. Cautelare e decreto ingiuntivo mi sembrano degli ottimi esempi per capire questo. Cerchiamo quindi di tenere presente questa ripartizione: fatto costitutivo, attore, fatti modificativi, impeditivi, estintivi, convenuto in linea di massima. E vediamo queste diverse tecniche nella diversità dei riti. Prendete i codici perché dovete avere sotto mano le norme. L'articolo 163 introduce il rito di cognizione ordinaria e disciplina le attività che devono essere compiute dalla parte attrice. Ovviamente l'atto introduttivo deve contenere tutti gli elementi che sono idonei a che cosa? Sono idonei a identificare quegli elementi che identificano la causa, e cioè le parti, la causa petendi o il titolo della pretesa e il petitum, cioè la domanda che è rivolta al giudice. L'articolo 163 poi naturalmente richiede anche l'indicazione del giudice competente, dell'udienza, eccetera. Però noi ora soffermiamoci sui punti 3 e 4, perché sono quelli che riguardano più da vicino l'allegazione. Il numero 3 ci dice che deve essere indicato nell'atto di citazione la cosa oggetto della domanda. Cosa oggetto della domanda normalmente viene considerato il petitum, cioè la domanda che noi facciamo direttamente al giudice. Questo è il petitum cosiddetto diretto, perché è il provvedimento che noi chiediamo al giudice, l'accertamento di una certa proprietà, la condanna di una parte al pagamento, il trasferimento di un bene immobile che era stato promesso in un preliminare e al quale poi non era seguita la stipula del rogito. Ovviamente vi ho fatto questi tre esempi perché nell'ordine sono un esempio di tutela di accertamento, di condanna e di e costitutiva. Quindi petitum come cosa oggetto della domanda, vi ricordo en passant che noi abbiamo anche una nozione di petitum mediato, che è il bene della vita che è tutelato. Quindi nell'esempio che ho fatto sarà la proprietà, il credito e il contratto, insomma il bene che era oggetto del contratto preliminare. Il punto numero 4 richiede espressamente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Quindi esposizione dei fatti, questa è la famosa allegazione dei fatti, quindi la narrazione che la parte è tenuta a fare di un certo evento, ovviamente con riferimento a quelli che abbiamo visto essere i fatti rilevanti. Ricordate, abbiamo detto la parte nell'atto introduttivo del giudizio immagina una determinata qualificazione giuridica che il fatto avrà, la immagina perché quello è il dominio specifico e proprio del giudice, iura novit curia, quindi l'attore che introduce una domanda potrà, come dire, nella sua testa dare una certa qualificazione giuridica al fatto e sarà poi il giudice che stabilirà questa qualificazione giuridica, con un certo margine di libertà che non è assoluto, cioè il giudice ha il potere di qualificare la domanda e anche di scegliere il nome giuridico, ma ci sono anche dei limiti perché ovviamente in questa riqualificazione che il giudice può fare non dovrà modificare il petitum e non dovrà neanche modificare il petitum mediato, quindi non dovrà nemmeno modificare il bene della vita rispetto al quale la parte chiede tutela. Quindi anche gli elementi di diritto. Vi ricorderete che nelle lezioni passate avevo fatto una distinzione tra diritti eterodeterminati e diritti autodeterminati come una delle teorie che avevano avuto, diciamo, maggior seguito nella dottrina e anche sono accolte nella giurisprudenza con riferimento all'indicazione dei fatti che devono essere necessariamente allegati al giudizio per qualificare correttamente la domanda, per individuare meglio correttamente la domanda in giudizio che è rivolta al giudice. Se vi ricordate, avevamo detto che autodeterminati sono quei diritti che in realtà non hanno bisogno dell'indicazione del fatto per essere individuati e sostanzialmente sono i diritti reali per i quali è sufficiente che sia individuato il bene su cui cade il diritto e naturalmente il diritto sia nominato, quindi diritto di proprietà, diritto di servitù, diritto di usufrutto, diritti reali. Diritti eterodeterminati invece sono sostanzialmente i diritti di obbligazione. Voi, se ricordate, se avete il manuale del Prodo Pisani, in realtà fa una distinzione molto complessa fra diritti eterodeterminati e autodeterminati, mettendo in rilievo che queste due categorie in certi momenti si sovrappongono e quindi possono esserci anche diritti autodeterminati che hanno bisogno dell'indicazione del fatto, ma noi teniamo la categoria nella sua valenza di distinzione generale, per la quale quindi sono solo i diritti eterodeterminati che tendenzialmente hanno bisogno dell'indicazione del fatto affinché la domanda in giudizio sia sufficientemente individuata e quindi l'attore che la introduce non incorra in alcuna decadenza o in alcuna violazione. Vedete che il punto numero 4 dell'articolo 163 in realtà, e io aggiungerei anche per fortuna, non accoglie questa distinzione fra diritti eterodeterminati e autodeterminati, o perlomeno non la utilizza per individuare quando è necessaria l'esposizione dei fatti. E secondo il nostro articolo 163 numero 4, questa esposizione dei fatti è necessaria sempre, quindi indipendentemente dal tipo di diritto che la parte attrice faccia valere, cioè se sia un diritto autodeterminato o un diritto eterodeterminato. Quindi, mediante l'atto di citazione, la parte attrice segna quello che è il perimetro fattuale che interessa a lei e introdurrà quindi i fatti costitutivi. Possiamo fare un esempio che ci aiuta a capire. La parte attrice allega nell'atto di citazione di avere stipulato un contratto di compravendita con il signor Tizio, una compravendita mobiliare, per esempio una partita di merci, di avere proceduto alla consegna, il signor Tizio non ha pagato e chiede al giudice che lo condanni al pagamento. Quindi la parte attrice introdurrà nel suo atto di citazione il contratto come fatto costitutivo del suo diritto di credito. Il punto 5 dell'articolo 163 poi dice anche che dovranno essere indicati specificatamente i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi. Ma sappiamo che questa espressione che è contenuta nel punto 5 dell'articolo 163 e che ricorre sostanzialmente identica anche nelle norme del processo del lavoro, in realtà ha una valenza diversa pur nella sua identità letterale, perché si combina con una norma che è l'articolo 183 e in particolare il sesto comma, che non ha invece il rito del lavoro, ed è proprio questa differenza che fa sì che la previsione di indicazione dei mezzi di prova che è contenuta nel punto 5 dell'articolo 163 non sia decadenziale, quindi non sia necessario qui allegare, richiedere subito i mezzi di prova, perché la parte attrice con il rito ordinario di cognizione potrà chiederli sino alla seconda memoria del 183 sesto comma, che invece è una facoltà, una possibilità che non c'è nel processo del lavoro. Quindi nel processo del lavoro dovrà allegare subito tutti i fatti e dovrà subito formulare tutti i mezzi di prova. Nel rito ordinario, la seconda fase di allegazione del fatto è rappresentata dalla costituzione della parte convenuta, che è disciplinata dagli articoli 166 e 167 del codice di procedura. In particolare, l'articolo 167 al primo comma stabilisce che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità, codice fiscale, anche qui i mezzi di prova di cui intende valersi, i documenti offerti in comunicazione e formulare le proprie conclusioni. Attenzione, bene, perché di questo comma la parte, diciamo, più onerosa per la parte convenuta è il dover prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, perché nel prendere posizione la parte convenuta effettuerà le contestazioni dei fatti che sono stati allegati dalla parte attrice. Torneremo sul problema delle contestazioni, però questo prendere posizione significa questo, cioè significa dire se quello che ha narrato la parte attrice è vero o non è vero o non è esattamente vero, quindi significa prendere posizione su questo. La norma chiave dell'articolo 167 delle attività che deve compiere la parte convenuta è il secondo comma, perché prevede che a pena di decadenza la parte convenuta debba proporre le eventuali domande riconvenzionali e in particolare le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio significa allegazione dei fatti su cui le difese del convenuto si fondano. Quindi nell'esempio che ho fatto della citazione in cui la parte attrice allega di aver stipulato un contratto di fornitura e chiede il pagamento, la parte convenuta dovrà necessariamente e a pena di decadenza, cioè non potrà farlo mai più in un momento successivo, dovrà allegare in questa sede i fatti su cui si fondano le sue difese. Quindi sarà in questo momento, che è 20 giorni prima della udienza che è indicata nell'atto di citazione o in quella a cui abbia rinviato l'ufficio ai sensi dell'articolo 168, poi su questo ci ritorniamo, comunque 20 giorni prima dovrà dire: la merce che mi è stata consegnata è viziata per questo motivo, o dovrà dire: io ho provveduto al pagamento, e dirlo in questa sede. Poi la prova potrà rimetterla a un momento successivo.